la chiesa di Tiatira, Apocalisse 2:18-29. Per la chiesa che è nella città di Tiatira scrivi questo: così dice il Figlio di Dio che ha occhi ardenti come il fuoco e piedi simili a bronzo splendente. Io so tutto di voi, so che vi amate, che servite gli uni agli altri e che perseverate nella fede. Anzi, tutto questo ora lo fate più di prima. Ma ho un rimprovero da farvi. Voi tollerate Jezabel, quella donna che pretende di parlare in nome di Dio. Con il suo insegnamento svia i miei fedeli, inducendoli a tradirmi e a mangiare carne usata per i sacrifici agli idoli. Vi ho dato tempo per cambiare vita, ma non vuole abbandonare la sua infedeltà. Perciò manderò una grave infermità a lei e una grande sofferenza a quelli che vanno con lei se non mutano condotta. Infine farò morire i suoi figli. Così tutte le chiese sapranno che io conosco i pensieri segreti e le intenzioni nascoste degli uomini. Tratterò ciascuno di voi secondo le sue opere. A tutti gli altri di Tiatira, cioè a voi che non avete accettato quell'insegnamento e non conoscete ciò che si chiamano i profondi misteri di Satana, io non impongo nessun obbligo particolare. Voi però tenete saldo ciò che avete fino al mio ritorno. Ai vincitori, quelli che fanno la mia volontà fino alla fine, io darò autorità sopra le nazioni, come io stesso l'ho ricevuto dal Padre mio. Essi le governeranno con un bastone di ferro, le faranno a pezzi come stoviglie di terracotta e darò loro anche la stella del mattino. Chi è in grado di udire, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Parola di Dio.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Diverse persone mi dicono: ma cosa bevi? E quindi lo dico a tutti così. E è un tè indiano che la signorina Tinti prepara per me, è molto buono, si chiama
chai,
non è il chais. Lode al Signore sempre, è buono. E chi lo vuole assaggiare, eccolo qui. Se poi venite a Roma quando verrete per il giubileo, quello di Roma è ancora più buono perché ci sono le spezie, cose che mancano qui. Bene, la chiesa di Tiatira è il messaggio più lungo che Gesù fa alle chiese e si presenta, mentre nelle altre chiese Gesù si è presentato con vari attributi, qui si presenta proprio col suo nome e cognome: sono il Figlio di Dio, sono Gesù. Quindi il messaggio alle sette chiese viene proprio direttamente da Gesù e dice due cose molto importanti e molto belle. E no, si sta registrando che non funzionano bene, quindi faccio lo stesso, grazie. Gesù si presenta con gli occhi fiammeggianti come fuoco. Il riferimento è all'Antico Testamento, all'equip di Mosè. Se vi ricordate, abbiamo fatto una catechesi proprio qui alla Tuil, l'equip di Mosè, e c'era un uomo, qui non ricordo, Ob, una cosa del genere, che conosceva bene il deserto e disse: Mosè, tu sarai i nostri occhi, tu conosci la strada, tu sarai il nostro navigatore, noi andremo appresso a te. Oggi non c'è più un navigatore umano e oggi colui che ci indica la strada, perché la sa, è Gesù. Quindi attenzione a tutti i direttori o le madri spirituali che proliferano, e noi dobbiamo seguire Gesù. È lui che conosce la strada e soprattutto Gesù è la strada. Io sono la via, era il primo attributo che dice di se stesso. Sono la via, la verità e la vita. Quindi è Gesù che guida la nostra vita. Andiamo appresso a Gesù. Gesù, dove stai andando? Quante volte l'abbiamo detto che noi non sappiamo dove stiamo andando di preciso, ma sappiamo con chi stiamo andando, con Gesù. E sulle spalle di Gesù è la conversione che lui ci chiede. E poi dice: io sono con i piedi di bronzo. Bronzo, un metallo molto forte, indistruttibile, diciamo. E qui c'è la differenza, il riferimento è al libro di Daniele, dove si dice chiaramente che i grandi, i potenti, i dittatori, coloro che detengono il potere, hanno sempre la parte alta d'oro. Poi cominciano a scendere d'oro, d'argento, di bronzo e cosa, e alla fine i piedi sono di argilla. E tutti i grandi imperi umani e anche religiosi sono crollati perché basta un sassolino che va a sbattere nei piedi e crolla tutto. Ecco perché allora bisogna avere i piedi ben saldi. Angela ci diceva, ci ha fatto togliere le scarpe per avere più solidità, piantate i piedi bene a terra e guardate in un punto fermo. Dal punto di vista spirituale è la stessa cosa. Piedi ben fermi, non in fermo, piedi ben fermi, guardando a Lui e sarete raggianti. È importante questo. I grandi cadono attraverso i piccoli, che siamo noi. A volte vivendo la nostra vita, a volte vivendo il nostro messaggio e la vocazione che il Signore ci ha dato, siamo quei piccoli sassolini che fanno cadere i potenti, che fanno cadere i vari potenti della storia e anche della nostra vita. Anche qui conosco le tue opere, e qui proprio sono opere stupende, le opere dell'amore, la carità, quindi la parte più alta, agapao, la carità, la fede, il servizio e la costanza, proskartelein, l'assiduità. Quindi è una chiesa perfetta. Perfetta. E addirittura poi dice: so che le tue ultime opere sono migliori delle prime. Quindi è una chiesa che va avanzando, va migliorando, si va ingrandendo, si va espandendo, mettendo come primo l'amore, e la carità e il servizio, la fede, e fatte con costanza. Quindi qui è una lode. Però, ecco, dice, ho da rimproverarti che lasci fare a Jezabele la donna che si spaccia per profetessa immolando gli idoli. Ma guardando la storia, Jezabele non abitava a Tiatira. Jezabele, che la conosciamo bene, è la moglie di Acab, la principessa fenicia, che ha fatto pervertire il popolo ebraico allontanandolo dalla religione yahvista, portandolo verso i Baal e Astarte. E quindi non c'è fisicamente, però ecco il riferimento a Jezabel. Fai delle opere buone, però poi lasci fare a Jezabele. Qual è allora questo peccato che Gesù rimprovera alla chiesa di Tiatira? Un peccato che è molto difficile da individuare, ma nella Bibbia è spiegato bene, bene, bene. Attenzione, e Jezabele fa tutto per legare le persone a sé, è il culto della personalità, cosa che vediamo tantissimo oggi anche nella Chiesa, cose belle che si fanno. Paolo dice: se io queste cose che faccio le faccio per crescere, per la mia gratificazione personale, per legare le persone a me, io posso dare tutte le, i miei beni, posso dare tutte le, essere addirittura bruciato, ma se non ho l'amore, l'agapao, l'amore di Dio, fare queste cose per Dio non vale niente. E sono come un cembalo che tintinna, un bronzo che tintinna. Il pericolo è di legare le persone a sé. Un esempio banale, Francesca, Matilde, Lucilla, Giovanna, Patrizia, Roberta, Marco, Carlo, persone che conosco da ben 32 anni. E quindi il cammino che si fa, come dice Aristotele, è l'amicizia. Simone, nobile, era piccolino, era chierichetto, adesso è pure a Marta, ragazzino piccolino piccolino. E per dire, il tentativo è quello di legarli a me. Ma non è un tentativo, è una cosa sottile. Bisogna avere la correttezza di camminare insieme, sempre in un rapporto paritario. Non c'è il grande e il piccolo, ma in un rapporto paritario. Io sto alla porta e busso, se tu mi apri io cenerò con te e tu con me. Oppure nei rapporti familiari, riuscire ad andare oltre i rapporti familiari, Mimmo e Maria Luisa che fanno un cammino insieme, riuscire a slegare il marito dalla moglie, io riuscire a slegarmi, non sono Peppuccio, ma sono padre Giuseppe, quindi fare un mettere Dio, mettere Gesù, mettere lo Spirito al primo posto in tutti i rapporti. E Gesù è stato chiaro che non lasciate la moglie, i figli, ma non è che bisogna lasciarli, non bisogna lasciarli, bisogna mettere Gesù al primo posto. Ecco il peccato di Gezzabele. E anche quando facciamo delle cose belle, attenzione se facciamo queste cose belle per noi o per Dio, ma tutti li facciamo per Dio, e anche la torre di Babele viene fatta per Dio, però poi dice chiaramente per costruirci un nome. E qui fa una distinzione, ciascuno darò ciascuno secondo le sue opere, e dice poi chiaramente chi fa le mie opere. In ogni cosa, che so, la Tuil, io ogni anno dico, Signore, dobbiamo andare alla Tuil, perché il contratto lo facciamo sempre a dicembre, dobbiamo andare alla Tuil, oppure quando a questi gruppi di Roma, di Ponte Cagnano, dico, ma il prossimo anno volete che ancora che io venga? Innanzitutto interrogo loro e poi interrogo Gesù. Gesù, devo ancora andare, perché noi dobbiamo fare le opere di Gesù, noi dobbiamo fare quelle opere che Gesù ha pensato per noi sin dall'eternità. È bellissima la lettera di Efesini, dove all'inizio si dice noi siamo salvati per grazia, e ecco la prostituzione. E quando mia sorella ha avuto l'esaudimento, mia madre, che aveva sempre questo mal di testa, poi è guarita per grazia di Dio, non so, e allora mia madre fece fare una testa d'oro da dare a Santa Rosalia, alla Madonna di Pompei, a concorrenza, Margherita. Comunque, quindi, è come un pagare. Io mi ricordo quando ero malato, diceva, fai un voto, fai una cosa, ho detto niente. Gesù, se tu mi vuoi guarire, gratis et amore Deo, non ti prometto niente, voglio essere guarito subito. Bisogna essere chiari. Ecco che poi una volta che tu ricevi la grazia, Nel 1999 ci fu questa conciliazione tra San Giovanni Paolo II e la Chiesa protestante luterana, perché la Chiesa protestante dice: quello che ci salvano non sono le opere, ma la fede in Cristo. E così c'è scritto nella Bibbia. E la Chiesa cattolica apostolica romana dice che invece le nostre opere ci portano alla salvezza. Il libro dell'Apocalisse dice chiaramente che quando noi moriamo le nostre opere ci seguono. Quindi le due teorie sono tutte e due giuste, perché fanno riferimento alla scrittura. Nel 1999, con la pace di Augusta, la Chiesa cattolica apostolica romana, la Chiesa protestante luterana evangelica e così via hanno fatto questa conciliazione, hanno fatto pace. Però quando le cose si rompono, infatti, hanno fatto pace, però sempre litigati siamo. Mi ricordo io quando mia madre faceva fare pace a zia Maria o a zia Pina, facevano pace, che domani erano punte a capo. Io mi ricordo, faceva sempre qualcosa di nuovo, un salotto, l'aggiustava, dovevano venire. No, ma è un ricordo personale. E quello che è importante è le opere e quello che ci salva. Noi siamo salvati per fede. È la fede in Gesù che ci salva, dice chiaramente Paolo. Però se io sono salvato, io ho la coscienza, la consapevolezza di essere salvato, le mie opere sono opere di salvezza, la gratitudine. Io sono stato salvato anche dalla morte, se così si può dire, e la mia è una gratitudine nei confronti di Gesù nel continuare a fare le sue opere, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu, dice Gesù al Padre. E poi il Padre e Gesù ce lo farà capire sempre attraverso quello che desideriamo. E Santa Teresa di Lisieux dice: io voglio diventare una grande santa. E il confessore gli disse: sei superba. E cosa? Dice: no, padre, non mi convince, perché se il Signore ha messo questo desiderio nel mio cuore, è Lui che l'ha messo, che io mi sognavo di diventare una grande santa, ma sento che così sarà e quindi perseguo questo cammino. E così dovremmo fare anche noi, attraverso i nostri desideri, attraverso i nostri desideri capire quali sono le sue opere e farle e compierle e gratuitamente, anche se mi pare che l'ultimo pastorale di Oleggio, ecco, Elena ha avuto quella parola, chiama i lavoratori e dai loro la paga, ti ricordi questo passo? E tutto quello che facciamo, stai tranquillo che il Signore non si lascia vincere in generosità. Chi mi serve, il Padre mio lo onorerà. Tu fai tanto e il Signore ti dà tanto. E su questo non c'è dubbio. Però si parte dalla gratuità. Io faccio questo gratuitamente e mando questo lavoro, questo servizio nell'universo, e poi l'universo, il Signore, lo Spirito porterà la ricompensa per quello che facciamo. Ecco, allora la gratuità, la gratitudine, fare le cose e non, ecco qui, la prostituzione è fare le cose a pagamento, proprio perché ricevi un compenso. Qui stiamo parlando di opere dell'amore, perché poi ovviamente ognuno lavora e riceve lo stipendio, ma qui non si parla, si parla proprio della costruzione della Chiesa, della costruzione dell'amore, la costruzione delle persone, vivere questa dimensione di gratuità. E ricordiamocelo, la gratuità, il gratis, la gratitudine è proprio l'Eucaristia. L'Eucaristia significa ringraziamento, vivere in questo ringraziamento. Quindi ecco qua allora il discorso contro Jezabele, che non c'era a quel tempo. Vivere il vincitore, ecco, colui che persevera sino alla fine nelle mie opere. Come lo dicevo qualche giorno fa, se facciamo una cosa, se siamo convinti che quella cosa è una missione divina, ecco, noi persevereremo sino alla fine, perché ci saranno sempre dei persecutori, delle difficoltà. Vi ricordate Gamaliele, l'ho citato ieri pomeriggio? Se quest'opera viene da Dio, Dio, e noi combatteremo contro Dio. Se invece è una cosa umana, cade. E questo anche noi dobbiamo sempre preservare, dobbiamo sempre difendere, ma più che altro essere convinti. Se siamo convinti che quella cosa viene da Dio, non ci saranno le difficoltà. Ecco, le persone che io ormai le chiamo autunno-primavera. Le persone autunno-primavera sono quelle persone che vengono in autunno perché in estate c'è troppo caldo. E poi c'è l'inverno e quindi il freddo, la nebbia, le cose, quindi... E se tu hai una missione, non vivi autunno-primavera. Oppure chi vuole le cose le fa, chi non vuole trova una scusa buona per quanto sia. Quindi non siamo lì, se siamo convinti, dobbiamo essere convinti noi, andiamo, e chi persevera nelle mie opere, ecco, io darò autorevolezza. Quando noi abbiamo un carisma, un talento, lo viviamo con autorevolezza. Quella è quando noi diciamo, quella persona è un talento, un'autorità in campo musicale, un'autorità. Ecco, questa autorevolezza viene da Dio, dal carisma, dal talento che ci dà Dio. Dobbiamo tenercelo stretto, quindi darò autorevolezza e gli darò la stella del mattino. E su sta stella del mattino, noi che siamo tutti devoti di Maria e del Rosario, prendete e regalate quel libro del Rosario, il commento alla preghiera ai 20 misteri del Rosario, che è bellissimo. Io ultimamente sono andato a trovare un prete che ha operato di prostata e gli ho portato questo libro. Sentito i libri, no, leggilo, pregalo e vedrai. Bellissimo. Noi che diciamo le litanie lauretane, che tanti non le dicono, c'è Maria stella del mattino, e quindi la Madonna stella del mattino, ma la stella del mattino è Gesù. E qui lo si dice chiaramente, è Gesù questa stella che quando appare nel nostro firmamento crollano tutte le altre. E si dice chiaramente, tu predica il Vangelo, porta il Vangelo, porta Gesù, e quando arriva Gesù nel firmamento della vita di una persona, ecco, le altre stelle, dice chiaramente il Vangelo, crollano insieme al sole e alla luna. Quello che ti porta la salvezza è proprio Gesù. Io ti darò Gesù, ti darò la stella del mattino. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E mi piace questa chiesa di Tiatira, l'ho fatta dopo la mia guarigione, e ho ricordato nel libro, c'è scritto, ma mi piace ricordare, non c'entra niente, però ho visto che l'ho detto proprio perché stavo avendo questo momento particolare, e dopo la mia guarigione l'ho raccontato, ma mi piace raccontarlo perché serve anche a chi vive situazioni, e il Signore poi ce l'ha ricordato con la parola di Elena del sabato. Una sera e dopo aver fatto chemio, radio, c'è questa stanchezza infinita, la stanchezza infinita che poi non riesce nemmeno a dormire, e quindi c'è chi si intontisce con le sedie. Mi avevano regalato un televisore, questi, come si chiamano questi, cioè Netflix, cose, smart, e che poi lo, comunque però mi stancava, mi cosa. E ecco, mi sono ricordato di una frase che diceva mia madre: mi sento una pietra al topuzzo, mi sento una pietra nel pozzo. Quando stavo per cominciando a compatirmi, mi sento una pietra nel pozzo, ho sentito il Signore che mi diceva: no, tu non sei una pietra nel pozzo, tu sei l'asino nel pozzo. Stupendo, perché quando l'asino cade nel pozzo, dice Gesù, parlando ai farisei a proposito del sabato, dice chiaramente: ma se vi cade un asino nel pozzo, voi non l'andate a riprendere? E allora io sono andato a cercare questo passo, me lo sono letto e ho sentito che il Signore veniva a riprendermi da questo pozzo di stanchezza, di dolore, di quello che è. Quindi questo serve anche a noi. Se cadiamo in un pozzo della depressione, della malattia, e dei vari problemi, il Signore, anche se è sabato, anche se c'è la legge che è contro di noi, il Signore verrà a riprenderci e a tirarci fuori dal pozzo. Quindi crediamolo che il Signore viene a tirarci fuori dal pozzo, e tirarci fuori dal pozzo. Poi cominciate a leggere i commenti che c'era a questo Vangelo, e c'era raccontata una storiella di un asino, che poi ho detto l'asino, che si era azzoppato, quindi era caduto nel pozzo, si era azzoppato, il contadino non riusciva a tirarlo fuori, e allora cosa ha fatto? Cominciò a tirare terra, 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 in modo da seppellirlo lì, e non ne parliamo più. Ma l'asino, e noi siamo l'asinello di Gesù, ricordate quello che diceva Tardif, l'asino con tutte queste secchiate di terra cominciò a salire, 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 ed uscì dal pozzo. Parabola significa che quando ti tirano terra, ti calunniano, ti fanno, ti dicono, sali attraverso queste calunnie, esci fuori dal pozzo ed esci fuori per questa vita meravigliosa da vivere. Amen. Gloria al Signore.